Guai a me se io non faccio la volontà di Dio. Guai a me se io non metto in pratica la sua parola. Perché questo guai a me? Lo scopriremo. Lo scopriremo oggi guardando la sua parola. È vero che non vi dirò niente di nuovo, però esiste un cibo che ogni cristiano ha bisogno di ricevere. Ogni figlio di Dio ha bisogno di nutrirsi della parola di Dio, ma della volontà di Dio nella sua vita. Perché se noi ci accontentiamo di sapere le cose, e come dicevamo, credo anche domenica scorsa, perché mi dite Signore, Signore e non fate quello che vi dico? Perché mi chiamate Signore, Signore e regolarmente fate qualcos'altro, non fate quello che vi sto chiedendo? E Gesù in quell'occasione dice: vi mostrerò come si costruisce una casa. Dovete scavare, scavare in profondità, finché non arrivate al sodo, finché non arrivate alla roccia, finché non arrivate a mettere in pratica quello che vi insegno, non potete accontentarvi di dire lo so. Troppe volte diciamo lo so, ma non lo facciamo. Quando noi diciamo lo so, ma non lo facciamo, siamo rimasti in superficie, non abbiamo scavato profondamente. Scavare profondamente è fatica, è dolore, è sudore, è qualcosa che ci mette sempre in discussione. Però credo che anche oggi il Signore ha voluto piantare un aratro e fare un solco e rivoltare quella terra, tirare via quella sabbia e buttare per aria le nostre sicurezze e dire: io sono il tuo rifugio, io sono la tua forza. Io sono quel Dio che ha creato il cielo e la terra e sono ancora capace di creare. Sono ancora capace di portare avanti i miei progetti. Sono ancora capace di fare quello che tu neanche ti immagini. Ma noi abbiamo limitato Dio, fin lì arrivi e dopo no. E Dio tante volte è limitato dalla nostra volontà, dai nostri pregiudizi, dai nostri freni, dai nostri blocchi. La parola del Signore, in questa mattina voglio riprenderla da Giovanni 4, Giovanni al capitolo 4, c'è un momento particolare della vita di Gesù che a volte dimentichiamo l'importanza, ne ho parlato più volte, ma ultimamente il Signore si è rivelato in maniera più forte su questo argomento. Mentre Gesù parla con questa donna samaritana e vediamo come Gesù porta salvezza, di nuovo Gesù per la strada, questo ci richiama, no? Questo che abbiamo ascoltato, Gesù per la strada, Gesù nei posti più insoliti, Gesù che parla con le persone meno affidabili, le persone che si nascondono, le persone che non stanno bene insieme agli altri, le persone che hanno delle difficoltà. Ecco, questa donna samaritana era una di quelle. E i discepoli si preoccupano del cibo materiale e quindi vanno a prendere del cibo e arrivano da Gesù. E al verso 31 dice: intanto i suoi discepoli lo pregavano dicendo: maestro, mangia. È familiare, no, questo, quando andiamo a casa di qualche fratello, di qualche sorella: fratello, mangia, figlio, mangia, sempre preoccupati di questo mangiare fisico. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Ahi, di nuovo un altro mistero, abbiamo un po' sviluppato qualche sera fa nella cellula questo pensiero. Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. E leggendo questo ho detto: ma non è che a volte noi non conosciamo davvero qual è la fonte del nostro nutrimento? Non è che a volte noi perdiamo davvero, sempre occupati del dar da mangiare al nostro corpo, del dar da mangiare alla nostra mente, alla nostra anima, e quindi sempre preoccupati delle cose materiali, sia nell'insegnamento sia nelle cose fisiche? Ma Gesù ci porta a qualcosa di diverso. Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Sempre preoccupati del cibo fisico, ci ritroviamo a Gesù che ci dice: il cibo di cui io mi nutro non è fisico, non è neanche mentale, non è neanche un insegnamento, ma è un cibo che voi non conoscete. Mentre i discepoli ascoltavano la parola di Gesù e Gesù li richiama a metterla in pratica e quindi spiega. I discepoli perciò dicevano l'un l'altro: a qualcuno fosse portato da mangiare di nuovo. I discepoli pensano sempre al materiale. La loro preoccupazione è che Gesù doveva mangiare. Forse era tanto tempo che non mangiava, forse era l'ora di mangiare. Qualcuno di noi, quando suona mezzogiorno, bisogna mangiare, bisogna infilare i piedi sotto il tavolo, no? C'è l'abitudine, no? E ci accorgiamo che tante volte nella nostra vita ci sono queste abitudini che comandano la nostra vita. E Gesù deve sconvolgere un po' questo modo naturale di pensare. Ma i discepoli continuano a pensare sempre in modo materiale. Forse qualcuno gli ha dato da mangiare. Non gli passa neanche per idea che cosa Gesù voleva dire. E Gesù continua dicendo: il mio cibo, cioè questo cibo nascosto che voi non conoscete, che voi non sapete, il mio cibo è fare la volontà di mio Padre, fare la volontà di chi mi ha mandato qua, fare, mettere in pratica questa realtà che Dio mi ha insegnato dentro. Questo è un cibo che i discepoli non conoscevano ancora e che tante volte anche noi non conosciamo. Noi ci nutriamo ogni giorno, 2, 3 volte, forse 4 al giorno, fisicamente. Ci nutriamo della parola di Dio perché ascoltiamo la parola di Dio, leggiamo il Vangelo, quindi anche la nostra mente viene rinnovata dalla parola di Dio. Ma se non la mettiamo in pratica, noi non scopriamo, non conosciamo il nutrimento potente che è nascosto nella parola di Dio messa in pratica. È per quello che dicevo: se tu non facessi quello che Dio ti ha dato da fare, non ci saresti più. Questo non è un giudizio con nessuno. Dio ha stabilito una vita lunga o breve per ognuno a secondo della sua volontà. Ci ricordiamo l'apostolo Giacomo viene ucciso, il primo martire. Era giovane, era forte, aveva capacità, era stato scelto da Gesù, viene ucciso. Non è il primo martire, ma il secondo più o meno. Scusate, io ogni tanto perdo qualche... L'apostolo Pietro è in prigione qualche giorno dopo. Ma Dio decide di tirarlo fuori da quella prigione. Perché uno muore martire e l'altro viene fuori vivo e continua a predicare il Vangelo, nonostante che fosse stato profetizzato su di lui che comunque sarebbe morto martire. Difatti è morto martire. Ma dopo del tempo. Mentre sappiamo di Giovanni Battista che è campato finché non è diventato vecchio e che è morto esule sull'isola. Giovanni l'Apostolo, scusate, ho detto Battista? Perdonatemi, vedete, le volte le parole vanno più veloce dei pensieri, no? E quindi quando noi ascoltiamo, a volte rischiamo, se siamo troppo pignoli, di perderci il gusto e la sostanza delle cose, ma avete fatto bene a correggermi perché... è giusto correggere perché è importante dare il giusto valore alle parole. Ebbene, Giovanni l'Apostolo si ritrova a diventare vecchio in un'isola da solo, eremita, non eremita ma recluso. Ebbene, ed è lì che Giovanni scrive poi l'Apocalisse e altre epistole. E diamo lode e gloria al Signore, perché per ognuno Dio ha un progetto particolare. Ma Gesù muore a 33 anni dopo aver svolto il suo ministero nella maniera più completa. Quindi lui arriva ai suoi 33 anni che ha fatto tutto quello che deve fare. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito perché è compiuto, ho già fatto tutto. la mia parte l'ho fatta. E in questo tempo Gesù dice: io ho un cibo, perché il mio cibo, che voi non conoscete, è fare la volontà di mio Padre, che mi ha mandato a fare questo esattamente qui, quindi a parlare con questa donna, a portargli questa notizia. Questa donna viene da Gesù e dice: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Una donna che viene trasformata dentro, che viene accolta dalla grazia di Dio e che diventa testimone. Ho a cuore questa parola per tutti noi, perché possiamo focalizzare sempre meglio quello che è la volontà di Dio per la nostra vita. Ci sono cose nella vostra vita che solo voi potrete fare se ascoltate il Signore. E nell'ascoltare il Signore metterete in pratica questa parola e Dio vi darà tutta la forza necessaria per fare quello che dovete fare. E diventerete sempre più forti, costanti, capaci. E la gente vi guarderà e dice: ma com'è possibile che un uomo faccia questo? Un uomo con l'aiuto di Dio, ubbidiente alla volontà di Dio, può fare tutto quello che Dio gli ha comandato di fare. E lo può fare bene. Ah, ma non ho scuola, non ho istruzioni, non ho titoli. Non ti preoccupare. Se Dio ti ha mandato, Dio ti raccomanda, ti dà tutto quello che ti serve per fare quello che devi fare. Amen. Voi ci credete nel Signore. Alleluia. E allora io so che a volte abbiamo bisogno di scoprire quel nutrimento nascosto. Ci troveremo nella parola del Signore che questo cibo segreto era il segreto della forza di molti uomini. Se guardiamo Mosè, se andiamo un po' indietro nell'Esodo, nell'Esodo capitolo 15, ho citato qualcosa di questo passo prima mentre adoravamo. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e parlando dicendo: io canterò all'Eterno perché si è grandemente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza, è il mio cantico, è stato la mia salvezza. O altri traducono: è la mia salvezza. Questo è il mio Dio e io lo glorificherò, il Dio di mio Padre, io lo esalterò. Alleluia, alleluia. Vedete, Mosè è un altro uomo che prende la sua forza in Dio mettendo in pratica la volontà di Dio. Dio gli ha detto: tu vai a prendere questo popolo, lo tiri fuori dall'Egitto e lo porti nel paese che io ho promesso a Giacobbe, a Abramo, a Isacco. Tu lo vai a tirar fuori. Ma come faccio? Io non so parlare, tante scuse. Ma poi Mosè ubbidisce. Ubbidisce e si ritrova che porta fuori questo popolo dall'Egitto, gli fa attraversare il Mar Rosso, e quando hanno attraversato il Mar Rosso e che gli egiziani sono rimasti annegati nel mare, viene fuori questo cantico: l'Eterno è la mia forza. Dove ha preso Mosè la forza per fare una cosa del genere? Dove l'ha preso questo coraggio per prendere un popolo intero e portarlo fuori? Donne, bambini, animali, tutto, tutto, neanche un'unghia deve rimanere là. Tutto si viene portato fuori dall'Egitto, viene riscattato. Ma come puoi pensare di fare una cosa del genere? Ma chi ti dà la forza, la sapienza, l'intelligenza per organizzare una migrazione di questo tipo? È impossibile. Ma Mosè si ricorda che la sua forza viene dal Signore. L'Eterno è la mia forza ed è il mio cantico. Quindi evidentemente non era solo forza. A volte abbiamo solo la forza, siamo brutali. No, l'Eterno è la mia forza, ma è anche il mio cantico. Alleluia! È qualcosa di gioioso, è qualcosa di vissuto, è qualcosa che è bello viverlo, è bello ascoltarlo. Lui è stato la mia salvezza, ma come dico, alcune traduzioni dicono: lui è la mia salvezza. Perché questo è stato significa che è anche adesso colui che mi salva. Ogni tanto ci accorgiamo che le traduzioni sono diverse, perché il significato originale significa tutte quelle cose che vengono tradotte in modo diverso. Quindi non prendiamo le diversità per fare una contraddizione, ma per capire un senso amplificato che la parola di Dio ha. Quindi lui è stato, è la nostra salvezza. Ebbene, l'Eterno è la mia forza e la mia salvezza. Questo è il mio Dio e io lo glorificherò. Punto. Questo è quello che dice Mosè, perché dice: questo è il Dio di mio padre, io lo esalterò, io lo ringrazierò. Se andiamo nell'Apocalisse, mi passo da una parte all'altra della parola. Nell'Apocalisse, a un certo punto, parla di un cibo nascosto. Deve essere la lettera a Tiatiri, quindi, no, la lettera a Pergamo, capitolo 2. Scusate che qua c'è un qualche fischio di troppo. Allora, capitolo 2 dell'Apocalisse, verso 16 dice: ravvediti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare la manna nascosta. Alleluia. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, chi ha il coraggio di andare oltre l'apparenza, che non è solo quello che ascolta ma è quello che mette in pratica, a chi vince io darò la manna nascosta. Gli darò anche una pietruzza bianca e sulla pietruzza c'è scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo ha ricevuto. Alleluia. Che significa questo? Capisco che questo può essere un passo preso fuori da un contesto diverso, ma Dio, che insegna sempre le stesse cose, ce le insegna sempre in maniere differenti che possiamo comprendere, dà un nutrimento segreto, questa manna nascosta. La manna è quel pane che Dio dava agli ebrei quando erano nel deserto. Finché gli ebrei erano nel deserto, ogni giorno c'era la manna. Il sabato non c'era la manna, ma il venerdì ce n'era il doppio. Quindi ogni giorno c'era la possibilità di nutrirci di questo cibo segreto, di questo cibo nascosto, di questo cibo che veniva direttamente da Dio, che li ha chiamati a fare questo passaggio nel deserto. In tutti questi anni, per 40 anni, Dio ha dato cibo al suo popolo e dar da mangiare a un popolo intero, come era il popolo di Israele, oltre 600.000 persone che escono da un paese, quindi con donne, bambini e tutto il resto. Dar da mangiare a 600.000 persone non è così semplice. Bene, Dio è stato capace di farlo. Sono vissuti 40 anni nel deserto e non hanno coltivato le cipolle e i pomodori, ma hanno mangiato quella manna che Dio gli ha dato ogni giorno. E di nuovo, qui nell'Apocalisse ci parla del fatto che Dio ci dà una manna nascosta e la dà a quelli che vincono. E chi è che vince se non chi mette in pratica la parola di Dio? Chi è che vince le sue resistenze interne? Chi è che vince la sua pigrizia? Chi è che vince il male se non il bene che Dio ci mette dentro? E quindi la sfida che noi ci ritroviamo, possiamo accontentarci di dire: ah, oggi abbiamo ascoltato una cosa così, ma sì, lui, Giuseppe, ha i suoi sogni e le sue follie, noi abbiamo un altro modo di vivere il Vangelo. Domenica prossima avremo il pastore Giovanni, sabato avremo la presentazione, diciamo l'inaugurazione di questo locale, e possiamo dire: ogni persona ci porterà un messaggio diverso che noi possiamo ascoltarlo e dire: ma sì, ma perché quello è Giovanni, quello è Giuseppe, quell'altro e quell'altro, e ogni messaggio sarà profondamente diverso, ma comunque ogni messaggio che cogliamo fa suonare delle corde dentro di noi. Ci sono alcune cose che o ci danno fastidio o che ci piacciono, ma in ogni caso alcune cose nella tua vita Dio te le ha già dette 100 volte e solo tu sai che cosa c'è scritto su quella pietruzza. Solo tu sai che nome Dio ti ha dato, solo tu sai che cosa Dio ti ha chiamato a fare. Solo tu puoi mettere in pratica la volontà di Dio nella tua vita. Nessuno ti può dire devi fare quello. Se anche lo facessi, è fuori luogo, perché c'è lo Spirito Santo, ci pensa Lui a indicarti la direzione. Io ti posso incoraggiare, ma in ogni caso è una tua scelta. Chi mette in pratica la mia parola, vi mostrerò che assomiglia. Assomiglia a quell'uomo che ha scavato in profondità finché non ha trovato la roccia e lì ha cominciato a costruire. Non si è accontentato di dire ok, buttiamo 4 tavole, mettiamo un po' di cemento e tiriamo su un palazzo. No, ha scavato in profondità. Io gli darò la manna nascosta, un nutrimento segreto. Ed è il nutrimento dello Spirito Santo che viene dentro di noi attraverso la sua parola, attraverso il fatto che mettiamo in pratica la sua parola. Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. E sentire queste parole di Gesù per i suoi discepoli probabilmente è stato un po' come prendere uno schiaffone. Ma come, non lo sappiamo? Non sappiamo cosa mangi, tutti i giorni siamo con te, vediamo cosa mangi, cosa bevi, cosa ti piace, cosa non ti piace. Guardiamo sempre all'apparenza. Io ho un cibo che voi non conoscete. Gesù ci insegna che dobbiamo conoscere quel cibo che ci viene dal Padre, quel cibo che ci viene dall'alto, quel cibo che dà forza a Mosè per prendere il popolo di Israele e portarlo fuori. Quel cibo che dà la forza a Gedeone per affrontare i nemici. Quel cibo che dà la costanza a Daniele per pregare ogni giorno. E non importa quello che il re ha deciso. Lui pregava prima e continua a pregare anche dopo. 3 volte al giorno si rivolgeva verso Gerusalemme e pregava il suo Dio. Da dove gli viene la forza? Dal mettere in pratica la volontà di Dio. Questo, fratelli, è il succo della nostra vita cristiana. Noi possiamo fermarci alle elucubrazioni mentali. Possiamo dire, il fratello Giovanni prima mentre pregava ha detto una cosa sbagliata. Ha detto che sulla croce gli sono state rotte le ossa. Non è vero. Noi possiamo fermarci a questo e dire ah, Giovanni non conosce la parola di Dio, Giovanni ma che? Ha detto un'eresia. D'accordo? Invece no, abbiamo pregato insieme, abbiamo detto Signore, tu sei stato rotto al posto nostro. Che mi importa a me se Giovanni ha sbagliato l'espressione? Tutti conosciamo che le ossa di Gesù non sono state rotte. Perché lo dice la parola di Dio, d'accordo? Noi potremmo fermarci su quel particolare e perderci la grazia che c'era nel dire tu sei stato rotto al posto mio. Io dovevo essere rotto, io dovevo essere spezzato, io dovevo essere umiliato, io dovevo essere distrutto. Tu sei stato distrutto al posto mio. E allora che succede? Io mi posso fermare alle parole e dire ma questo non è esatto. Sì, ma che cosa ne fai di Gesù Cristo che ha dato la tua vita per te? Che ti importa dell'esattezza delle parole se poi non sei disposto a metterle in pratica? Se non sei disposto ad assimilarle e farle diventare cibo nella tua vita? Noi evangelici tante volte abbiamo perso la nostra vita a discutere sui termini, sulle parole, su quello che significa in teoria la cosa. E sulle dottrine, noi ci abbiamo scritto dei libri interi, abbiamo scritto delle cose, abbiamo parlato, passato delle vite a discutere. Voi non sapete, io ho un cibo nascosto. E il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. E tante volte noi ci siamo persi questo cibo perché abbiamo parlato della volontà di Dio. Ne abbiamo discusso, ne abbiamo ragionato, abbiamo detto è esattamente questo, il Signore ci chiama a portare la parola del Signore fuori di qua, il Signore ci chiama a benedire le persone, il Signore ci chiama a pregare per gli ammalati, il Signore ci chiama a fare tutte queste cose, e regolarmente diciamo sì, è esattamente così che Dio dice, ma regolarmente non lo facciamo. Cosa succede? Ci deperiamo, perdiamo forza, perdiamo coraggio, perdiamo fede. E non sappiamo perché. Come non sappiamo perché? Se non ti nutri, non puoi essere forte. È vero nel corpo, ma è vero anche nell'anima. È ancor più vero nello spirito. Perché quando mettiamo in pratica la parola di Dio, noi nutriamo lo spirito. Noi nutriamo l'anima con la parola. La nostra anima viene rinvigorita dalla parola di Dio, viene rinnovata, la nostra mente, i nostri pensieri vengono rinnovati dalla parola di Dio. Questa metanoia, questo cambiamento di mente, questo ravvedimento avviene attraverso la parola di Dio. Ma la parola di Dio, quando la metto in pratica, lo Spirito Santo rinnova le mie energie dentro. Alleluia. E questa è l'opera di Dio, che mettiamo in pratica la sua parola. Allora noi potremmo fermarci alle apparenze, ai dettagli, e dire Giuseppe perché Giuseppe, Giovanni perché Giovanni, Tizio perché Tizio e Caio perché Caio. Noi ci fermiamo sulle apparenze di quello che colpisce la nostra mente e perdiamo di vista quello che Dio mi ha detto a me personalmente di fare adesso. Unica cosa capace di nutrire il mio spirito e di farmi diventare forte di quella forza che viene da Dio, che non ha niente a che vedere con la prepotenza, con l'arroganza, con l'imporre, ma bensì ha a che fare con la misericordia e la grazia che mi fa essere quel figlio di Dio che lo è nello spirito, nell'anima e nel corpo. È così che ogni cosa la chiamiamo all'ubbidienza del Signore, e questa parola è molto importante per tutti noi. C'è questa manna nascosta, c'è questo nome segreto, c'è questa realtà che ci sei tu e c'è Dio. Io vi sfido a trovare, ognuno di voi trovi nella presenza di Dio quella pietra, quel nutrimento, quell'incarico che Dio ci ha dato e che conosciamo. Attraverso gli studi biblici che stiamo facendo nelle case, stiamo scoprendo qual è il nostro ministerio, d'accordo? E questo percorso ci porta a vedere in questo il Signore mi sta dando forza, in questo non è affar mio, in questo forse, ma scopriamo che la nostra vita ha tante possibilità di servire il Signore. E in alcune cose Dio ci ha dato l'eccellenza, in altre ce l'hanno gli altri. Allora impariamo a servire Dio laddove Dio ci ha dato quell'eccellenza e a farlo insieme agli altri. Così che la Chiesa del Signore non si muoverà come uno da una parte, l'altro dall'altra, come fossero tutte contraddizioni, mentre insieme stiamo predicando Gesù Cristo. È così che il corpo di Cristo si muoverà in modo armonioso e ognuno farà il suo lavoro, farà il mestiere al quale Dio lo ha chiamato, perché Dio ti ha dato un nome segreto che solo tu e Lui sapete. E questa è quella forza che Dio ci dà dentro, quando abbiamo il coraggio di mettere in pratica la sua parola, questa nutre dentro di noi. E allora non importa quello che devi soffrire. Non importa quante volte ti sputeranno, ti insulteranno, non importa quante volte ti sentirai fallito, perché in realtà finalmente hai fatto la volontà di Dio, finalmente hai imparato ad amare, a perdonare, finalmente rimani costante nel fare il bene, nel vincere il male col bene, perché il Signore è con te. E questo fa la differenza, questo fa di te quel figlio di Dio che Dio si compiace. A chi vince io darò queste cose. E quindi di nuovo c'è una lotta, di nuovo c'è un impegno, di nuovo c'è un confronto. Se c'è da vincere perché c'è una lotta, c'è una guerra, c'è un nemico. E quindi questo confronto lo possiamo vincere, ed è tempo per noi di vincere nel nome del Signore, perché il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio. È il mondo che è in casa tua, nella tua famiglia, i tuoi figli, i tuoi nipoti, i tuoi genitori, ma anche quel mondo che è fuori di qua, questi palazzi, questa città, questa nazione, che ha bisogno di Gesù e ha bisogno che i figli di Dio siano coerenti, coerenti con la parola che professano, capaci di mettere in pratica quello che Dio gli ha insegnato.